Anche per lei è così, ma io mi sono sempre immaginato che questa canzone di Lenny Kravitz potesse stare in Double Fantasy di John Lennon.
Ma francamente non avete non visto. So il termine di paragone.
Mi spiace ascoltatori che non abbiate potuto vedere la faccia sgomenta di un uomo che cercava disperatamente un argomento dentro di sé per aggiungere qualcosa, ma non lo ha trovato. Stand by my woman, Lenny Kravitz in riapertura della seconda parte del giorno delle locuste. Lei non so se lo sa, professor Di Stefano, ma c'è chi in Europa riesce a essere più spietato di Rajoy nei confronti di Barcellona.
Ah sì? Sì. Cos'è, le scarpette rosse?
Le scarpette rosse, vero professor Santoro?
Sì, non userei il termine scarpette rosse, diciamo l'Armani Exchange, ecco come si chiama adesso, ha battuto un Barcellona in condizioni derelitte, forse anche...
Sono un po' anziano, è già tanto che è arrivato alle scarpette rosse.
È un nome glorioso, per questo
in quel senso dice che...
Troppo facilmente, sì, esatto.
È pericoloso. È comunque sempre polemico, potremmo essere qui a raccontare la vittoria nell'Eurolega, comunque ci avrebbe qualcosa che non va... tanto dobbiamo parlare piano, perché mi ha detto che ha dormito pochissimo e malissimo.
Ma per effetto della vittoria?
Secondo me sì, perché era già lì pronto a chiudere la carriera della dirigenza, invece gli è andata male. Professor Santoro, parliamo piano, così non la disturbiamo. Come sta?
Abbastanza bene.
Ok. Di che cosa parliamo oggi?
Penso che sia il caso di parlare di... questa, diciamo, del post referendum, degli aspetti, delle ricadute fiscali del post referendum in Veneto e in Lombardia.
Finalmente 9 decimi delle tasse che restano in Veneto.
Ecco, no, non credo che sia così, ma questo penso che sia almeno, cioè, credo che quasi tutti abbiano capito che quella è chiaramente una boutade, perché a Costituzione vigente non si può immaginare ovviamente che il Veneto si trasformi in regione a statuto speciale. Tuttavia non è molto chiaro quello che succederà e quali possono essere le implicazioni, perché adesso sia il presidente della Lombardia, della giunta lombarda, sia il governatore del Veneto hanno formato delle delegazioni che andranno a Roma a trattare su eventuali nuovi spazi di autonomia attribuiti alle regioni nell'ambito delle competenze a legislazione concorrente previste dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ora, è un elenco molto lungo, sono 23 competenze, ma in realtà buona parte di queste o sono già attribuite in modo importante alle regioni, pensiamo per esempio alla sanità, oppure sono competenze diciamo molto limitate. Tuttavia ci sono alcuni ambiti, alcune materie nelle quali si può pensare che ci sia e si possa essere in futuro una diciamo devoluzione di funzioni e quindi di risorse dallo Stato alle regioni. Tuttavia il punto secondo me è un po' ambiguo è che questo tipo di diciamo riallocazione delle funzioni e delle risorse potrà avvenire all'interno delle regioni e non tra le regioni a costituzione vigente. Facciamo un esempio tanto per capirci. Una di quelle 23 competenze riguarda l'alta formazione, la valorizzazione della ricerca e quindi il sistema universitario. Ovviamente è possibile, forse anche ragionevole, entro diciamo, certi limiti, pensare che questa funzione venga attribuita alle regioni che conoscono meglio il territorio, il mercato del lavoro e via dicendo. Allora, si può pensare che si arrivi ad un accordo in cui lo Stato dice che i soldi che oggi dà direttamente alle università lombarde attraverso il fondo di finanziamento ordinario invece vengano lasciati o trasferiti alla regione Lombardia che poi li alloca secondo i propri criteri alle università lombarde. Ad occhio saranno circa 500-600 milioni di euro annui, insomma non irrilevante. Però il punto è che cosa potrà fare la regione Lombardia? Potrebbe eventualmente scegliere dei suoi criteri di ripartizione di questa somma all'interno dell'insieme diciamo delle università lombarde, quindi è un gioco a somma zero sostanzialmente, potrebbe esserci qualche università che ha di più e qualche università che ha di meno, ma mi sembra molto difficile pensare che invece lo Stato accetti che la regione Lombardia trattenga risorse fiscali per un importo superiore a quello che oggi lo Stato dà alle università lombarde, perché ovviamente questo vorrebbe dire a parità di tutto il resto che ci sono meno risorse per le università non lombarde e c'è un problema diciamo di equazione di qualità delle istituzioni universitarie sul territorio nazionale, per cui mi pare difficile poter pensare che in qualsiasi governo nell'ambito del mandato costituzionale dettato costituzionale possa pensare ad una cosa di questo tipo, per cui partire lancia in resta dicendo andiamo a Roma a chiedere più soldi in seguito al referendum che prevede invece solo una riarticolazione delle funzioni e delle risorse, mi pare diciamo un po' demagogico, ecco.
Sta cercando di spegnere gli entusiasmi di Zaia, ma Zaia è un uomo che ha risorse interiori in grado di superare anche le sue obiezioni. Professor Sansone, volevo farle solo una domanda prima di salutarla, anzi due. La prima, lei lo sapeva della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha stabilito che il bridge non è uno sport? Mi domanderà, ma perché mi fa questa domanda? Perché non essendo uno sport il diritto europeo fa sì che non possa godere delle esenzioni IVA riconosciute alle altre attività sportive.
Non lo sapevo e me ne compiaccio perché devo dire non ho mai capito nulla di bridge e non ho mai avuto particolare simpatia per quelli che lo giocavano, quindi è una buona notizia dal mio punto di vista, mi scuseranno i giocatori di bridge.
Secondo me è un uomo da canasta il professor Santoro, cioè frequenta quei circoli nobiliari in cui la sera si ritrovano a giocare a canasta. La seconda
da scopone.
Da uomo che conosce il fisco in modo iper approfondito, ha ponderato quelli che potrebbero essere i rischi dell'annunciata bolla della nocciola di cui parlava questa mattina il professor Di Stefano? Faccio un esempio: dovesse esplodere in modo conclamato la bolla della nocciola e al dettaglio il barattolo della Nutella dovesse costare, che ne so, 400 euro, trattandosi di bene primario nel paniere degli acquisti del contribuente, potremmo forse immaginare che possa essere spesa deducibile?
Ma ci potrebbe pensare, però se esplode la bomba della nocciola direi che siamo tutti contenti, no? Penso che a quel punto ne godiamo tutti quanti, non credo che sarebbe un problema, anzi io sarei molto contento, tra l'altro la Nutella mi ricorda l'infanzia, quindi anche su questo un ottimo notizio.
E qui non ho capito, sta cercando di fare tabula rasa dei suoi ricordi di infanzia, ha dei traumi che vuole definitivamente superare.
Esatto, potrebbe essere questa l'occasione.
Va bene, va bene. Dove andate a vincere settimana prossima?
Tel Aviv gioca l'Armani Exchange, gioca a Tel Aviv.
Ah, ok.
Con il Maccabi.
Va bene, va bene, va bene. Tieni il suo understatement sull'argomento. Grazie, professor Santoro.
Arrivederci.
Ha dormito pochissimo e malissimo stanotte, e quindi insomma.
Mi dispiace.
Sì, sì. No, ma infatti è come dire una stanchezza degna di rispetto.
Sa, per quello che mi ricordo, che dopo il Maccabi potrebbe dormire ancora peggio.
Perché dice che prendono la scopola. No, vincono facile. Detto chi potrebbe vincere sorprendentemente facile, e ci riallacciamo all'argomento con cui avevamo chiuso la prima parte del giorno locusto, ovvero la riconferma di Visco, potrebbe essere Janet Yellen, che a un certo punto sembrava potesse essere in discussione e invece sembra andare anche lei verso la riconferma di mandato.
Sì, qui non è del tutto chiaro, non diversamente che per quanto riguarda Visco. Siamo ancora in una fase di grande confusione, non potrebbe essere altrimenti, tra l'altro essendoci di mezzo Donald Trump. Però è successo che dopo un lungo incontro, una lunga chiacchierata appunto tra la stessa Yellen e Trump, al termine della settimana scorsa il presidente abbia usato parole ben più che di velluto nei confronti della Yellen, dicendo che gli era piaciuta molto e che si erano trovati d'intesa su molte cose di cui avevano discusso. E così appunto di qui l'ipotesi che i prossimi giorni, perché la scadenza ufficiale dovrebbe essere appunto venerdì prossimo 3 novembre, quando Trump deve partire per un viaggio in Asia, e entro quella data dovrebbe prendere la decisione, e questa decisione potrebbe essere appunto quella di una riconferma della stessa Yellen a sfavore invece del veterano moderato Jerome Powell, che peraltro, come abbiamo detto settimana scorsa, è da molto tempo nel consiglio della Fed, quindi sarebbe sostanzialmente una figura in continuità, anche se un po' più sbiadita rispetto alle politiche della Yellen, e invece sembra definitivamente, almeno per ora, accantonato il capo consigliere economico della Casa Bianca, Gary Cohen, che è stato sicuramente, era considerato il candidato di Wall Street, quello più vicino alle domande del sistema finanziario americano.
Non so se l'ha visto, ma nei giorni scorsi è stato venduto all'asta per $16,000 uno sgorbio scarabocchiato da Trump su un foglio in forma di palazzo. Cioè ha tirato quattro righe, ha fatto un palazzo, poi deve aver detto ai suoi architetti fatelo così. L'ha venduto all'asta per $16,000. Tutti hanno detto vabbè, ma è uno sgorbio, $16,000. E allora Trump, che vuole darsi un allure da pittore, visto che anche Bush Junior è pittore, ha deciso di diventare un po' come Emilio Isgro. Conosce Isgro, no? Quello che cancella le parole.
Sì.
Ecco, Trump ha cominciato a cancellare le norme per le class action negli Stati Uniti, esattamente come Isgro.
Sì, il voto è stato un voto anche dal punto di vista dei numeri molto rilevante, perché al Senato il voto sostanzialmente c'era una parità assoluta 50-50, e l'abolizione di queste norme che permettevano, diciamo facilitavano per i risparmiatori l'accesso alle class action contro le banche e le società finanziarie, sono state cancellate solo grazie al fatto che è arrivato il vicepresidente Mike Pence, che è anche appunto senatore, e questo il suo voto ha prodotto la vittoria 51-50 al Senato degli Stati Uniti, e ha permesso appunto di cancellare questa parte della Frank Dodd. Questo per dire qual è il clima che si respira fra tutte le annunciate riforme di Trump, da quella sull'Obamacare a quelle del fisco. Per ora l'unica che si vede realmente attuata appunto è lo smantellamento delle regole della Frank Dodd.
Restiamo negli Stati Uniti, professor Di Stefano. Chi ha ucciso Kennedy?
Oddio, ma che... Vabbè, come facciamo a saperlo?
Vabbè, ma oggi si parla di quello.
Ho capito, oggi si parla di quello.
C'è la desecretazione dei file, sì, tutta la gente discute.
2600 file.
Ma ne dica uno.
Ore per decriptarlo.
Ho capito, ma tanto ognuno dice la sua oggi. Ah, vedrai che viene fuori che è stato quello. Secondo lei?
La mafia con la CIA?
La mafia con la CIA, perfetto. Anche se in questo momento la teoria più accreditata è che da quei file venga fuori che uccidere Kennedy è stato il colesterolo, come dimostrano anche le immagini del film di Zapruder. Detto questo, abbiamo 7 minuti e 50 secondi e tipo 10 argomenti in scaletta, di cui uno, secondo me, tra i più rilevanti in scaletta non l'ha messo, perché c'era...
ragione, mi sono dimenticato, perché ne avevamo già parlato in settimana.
Ma non stavo parlando di Cerberus.
Ah, no?
Stavo parlando di un'altra cosa a cui il suo giornale ha dato particolare valore e notizia che mi ha conquistato non appena l'ho visto. Il re del rame accusa Barclays.
Re del rame che accusa Barclays.
Chi è il re del rame? E soprattutto c'è la corona in rame, il re del rame, sì.
No, non ha la corona in rame, ma
si chiama
è il fondo Red Kite Management.
Ah, non
più
è
grande.
Uno che sta sul trono.
No, è il fondo... È il fondo gestito dal finanziere Michael Farmer, che ha accusato appunto la banca Barclays di manipolazione del mercato. Michael Farmer è l'ex tesoriere del partito conservatore britannico e ha depositato un ricorso all'alta corte di Londra perché la banca avrebbe provocato danni per 850 milioni di dollari tra il 2010 e il 2013. Secondo l'accusa appunto di Red Kite, la banca avrebbe passato informazioni confidenziali sulle posizioni di mercato ai suoi broker, consentendo quindi a questi ultimi di piazzare scommesse di segno opposto in modo illecito, avrebbe appunto fatto perdere un sacco di soldi a questo hedge fund, specializzato nel comparto dei metalli. La sostanza sarebbe stata la riduzione del controvalore del prezzo del rame, che è sceso da $10,000 a tonnellata nel 2011 a $4,300.
Io mi accontentavo della risposta che è il re del rame, perché a me piaceva solo l'idea che c'era il re del rame, poi poteva anche omettere il resto delle informazioni.
Perché siccome quando parliamo di bolle parliamo di mercati finanziari, non è un esempio di una bolla all'incontrario.
Hai capito? Detto questo, cosa facciamo? Che abbiamo solo 5 minuti. Ripartiamo dal glifosato, immagino.
Ma sì, dal glifosato,
uno dei suoi più acerrimi nemici.
No, ma soprattutto perché non trovate nulla sui mezzi di comunicazione, né quelli che sono in edicola, appunto su la rete in questo momento, perché la notizia è di ieri sera ed è un'indiscrezione rilanciata da Politico, il sito europeo, solo in indiscrezione, che dice che appunto ieri sera si sarebbe raggiunto un compromesso abbastanza clamoroso a livello di paesi europei, perché la Francia, l'Italia e la Spagna avrebbero accolto la proposta della Germania di un'estensione della licenza del glifosato per soli 3 anni, e finora la Germania era singolarmente stato l'unico paese che aveva mantenuto un silenzio assoluto rispetto al braccio di ferro sul rinnovo dell'autorizzazione per il diserbante più utilizzato a livello europeo, a livello mondiale, e questo fatto che la Germania si sia fatta promotrice di un target di rinnovo così breve, 3 anni è veramente poco, meno di quello votato dal Parlamento, e tutti pensavano che la trattativa in questo momento fosse per un rinnovo tra 7 e 10 anni rispetto all'originale volontà della Commissione di rinnovare l'autorizzazione per 15 anni. Ecco, questa mossa della Germania a sorpresa, che ha raccolto il consenso di Italia, Francia e Spagna, potrebbe cambiare le regole del gioco e viene considerata come un primo segnale importante di quello che potrebbe essere la posizione su alcuni temi della coalizione giamaica che, come noto, la Merkel sta cercando di costruire, quindi dall'alleanza, dalla grossa coalition SPD-CDU a una nuova maggioranza che vedrebbe al governo verdi e liberali.
Comunque mi permetta, non è vero che del glifosato non si scrive.
No, del glifosato si scrive tanto.
No, sì, ma anche di questa cosa non è vero, perché adesso stavo consultando la rassegna stampa, ci sono riviste di settore come Pesticida Moderno, su cui in prima pagina si parla molto proprio del tema, c'è anche un doppio editoriale a confronto, uno di Filippo Facci, uno di Andrea Scanzi, che scrivono un po' dappertutto, quindi anche su Pesticida Moderno. E adesso, dopo il glifosato?
E dopo il glifosato puoi scegliere tu tra gli episodi appunto legati alla corruzione.
Facci
o,
facci lei.
Ma io credo che forse la cosa interessante è la dinamica legata al processo. Credo che sia la prima volta che si arriva a una sentenza per lo scandalo FIFA, è una notizia di ieri. Sostanzialmente
Blatter hanno condannato.
No, non
Platini.
Blatter. No, 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 hanno condannato.
Chi hanno condannato?
Un giudice guatemalteco.
Come un guatemalteco?
Sì, che svolgeva il ruolo
e un sovrano inca insieme a lui.
No, 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 cui... Hector Truillo è stato il primo responsabile di una federazione sportiva, in particolare quella del Guatemala, che è stato condannato per corruzione da una corte federale di Brooklyn. Ha preso una condanna a 8 mesi e dovrà pagare $415,000 di multa in uno dei procedimenti. È solo il primo che si è aperto rispetto alla corruzione, appunto, che sarebbe stata portata avanti col famoso scandalo Blatter, FIFA e tutto quello che comporta anche dal punto di vista economico, con la questione dell'assegnazione delle coppe del mondo e dei diritti televisivi conseguenti.
Secondo me c'è dentro fino al collo anche il re del rame in sta storia qua della corruzione.
Non sappiamo il re del rame, ma potremmo scoprire che c'è dentro qualche re saudita.
Mi piace, ma infatti rimarrei proprio sulle teste coronate, perché c'è il principe ereditario Mohammed bin Saled, principe saudita.
Sì, si è annunciato
che sogna
un
di andare nello spazio.
$1 miliardo nella compagnia per i viaggi spaziali di Richard Branson, che si chiama Virgin Orbit. L'ha annunciato ieri appunto il principe ereditario dell'Arabia Saudita, che è poi il titolare della corona, Bin Saled, che è lo stesso che fa parte del club dei membri, è un membro del club dei miliardari a livello globale, club che è cresciuto nel 2016 di 145 unità, portandosi a 1541, 42 per le persone per la precisione. La loro ricchezza complessiva è passata da 5,1 a 6 trilioni di dollari, una cifra che è superiore al PIL del Giappone.
Lei ci andrebbe a fare un volo nello spazio o vomita?
Credo che avrei qualche problema.
Poi secondo me,
ma secondo me anche tu,
c'è il problema che non prende il wifi nello
questo
spazio,
è un bel problema.
E quindi non riesce a leggere gli aggiornamenti del Financial Times.
È vero, è vero.
Però sarebbe bello se facesse proselitismo anche nello spazio.
Sì. Bah, vabbè,
la
dipende.
Lì c'è la bolla gassosa, eh?
Sì, c'è sicuramente.
Vabbè, vabbè, la lascio andare, va, professor Di Stefano. Finché c'è burro c'è speranza, quindi andiamoci a mangiare sta brioche facendo finalmente colazione. Ci ritroviamo la prossima settimana, nonostante il ponte, perché settimana c'è il ponte dei de Sainte de Morte, però cos'è? Noi ci siamo comunque.
Sì, che cos'è? Cosa stai dicendo?
Che c'è il ponte!
Sì, ho capito, ma The Saint de Morte.
Vabbè, perché stavamo parlando del croissant, mi è venuta il francesismo naturale. Sono stanco, sono qua dalle 6:15.
C'hai ragione, c'hai ragione.
Sono anziano ormai.
È vero, tutti e due siamo molto anziani.
Comunque l'appuntamento poi ve lo daremo per il professor Di Stefano in versione punk, che spacca le fioriere a Cernobbio con la chitarra. Ve lo diamo la prossima settimana, adesso si tratta solamente di organizzare la logistica. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!